Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Stiamo leggendo il testo dell'Anonimo che scrive nel 1800, le meditazioni su San Giuseppe, già ormai da un po' di tempo. Stiamo leggendo queste meditazioni, ecco, in seguito al documento magisteriale, ecco, in Fabilis Deus, del Papa Pio IX e anche il documento Quas Primas, l'enciclica su San Giuseppe, scritto da Leone XIII, i quali papi esaltano San Giuseppe come patrono della Chiesa, patrono dei lavoratori. Gli danno un contenuto veramente alto. Ecco, San Giuseppe è inserito anche nelle preghiere del Rosario, con la preghiera a te, o Beato Giuseppe, e quindi ecco, si configura una mediazione particolare di Giuseppe, ecco, per la vita cristiana. Per tutti i cristiani che sono devoti di Maria, che sono battezzati, che portano, ecco, il nome di Giuseppe, che seguono l'esempio e le virtù di San Giuseppe. Siamo alla nona meditazione di questo testo, ecco, pagina 17. È la meditazione nona, partenza di San Giuseppe con Maria Vergine per andare a Betlemme. Abbiamo visto le virtù, le virtù spirituali di Giuseppe, abbiamo visto le sofferenze di Giuseppe, ecco, la reverenza che gli ha verso la Vergine Maria, ecco, il culto che ha della Vergine, ecco, e la sua stessa verginità, ecco, che è una lode a Dio, una lode a Maria Santissima. Ecco, vediamo, ecco, la partenza, ecco, questa grave tribolazione del censimento, perché certo il bambino Gesù doveva nascere a Betlemme, era scritto nei testi sacri che il Messia doveva nascere a Betlemme di Giudea, come diceva il profeta Michea, però, ecco, storicamente, ecco, l'editto di Cesare Augusto comandava un grande nocumento alla coppia divina, alla coppia dei genitori di Gesù, perché la Madonna era incinta, ecco, vicinissima al parto, no? Quindi viaggiare in questo stato era complesso per lei, ci voleva un certo riguardo. I viaggi erano lunghi, perigliosi, dalla Galilea alla Giudea c'erano centinaia di chilometri, sicuramente più di 100, 140, 150, forse 200, perché Betlemme è sud di Gerusalemme, quindi non è proprio la capitale, il centro della Giudea, è un luogo un po' periferico, Betlemme, tuttora. Quindi consideriamo le angustie di San Giuseppe nel dover intraprendere un lungo viaggio, dopo aver superato le angustie spirituali, perché si sente indegno di prendere con sé la sua sposa. E non si considera all'altezza di questo compito, vuole ripudiarlo in segreto. Consolato dall'angelo e stimolato dalla grazia di Dio, ecco, decide di prendere in moglie la sua sposa, a cui era stato destinato ab eterno. E adesso però deve affrontare sempre questa croce, questo viaggio lungo, ecco, verso il sud della Palestina. L'editto di Cesare Augusto, che comandava che ognuno si professasse di lui suddito nel paese onde aveva avuto origine, la Vergine sua sposa era vicinissima al parto, la cruda stagione d'inverno, ecco, sicuramente siamo a dicembre, che ne dicano i critici d'oggi che mettono in discussione tutto, ma probabilmente Giuseppe è nato proprio in questo mese. La scarsezza dei comodi per così lungo cammino, tutto stringeva l'affannoso cuore di Giuseppe. Giuseppe, anche qui è messo alla prova, però ormai ha la consolazione divina. Ecco, c'è una forza in più Giuseppe, nonostante le difficoltà attuali, le difficoltà contingenti. Lui sa che questo si deve compiere. È diverso, no? Cioè, questa tentazione in fondo è inferiore a quella che ricevette per prima, cioè quella di non prendere con sé la sua sposa, perché si accorse che era incinta prima del matrimonio. Questo è un turbamento interiore, perché non che mettesse in dubbio la onestà, la purezza di Maria, ma una donna incinta non si poteva sposare, è proprio la legge, è proprio lo status, lo statuto della fede di Abramo, della legge di Mosè, impediva di sposare una donna già incinta, non si poteva fare. Ecco, qualsiasi fosse il motivo, anche un motivo divino, soprannaturale, la legge viene da Dio. Quindi Quindi anche se la sposa di Dio, anche se Dio che ha fatto sì che questo avvenisse, e c'erano degli esempi biblici altissimi, no? C'era Sara, rimane incinta, però era avanzata in età, non poteva avere figli, la madre di Samuele, la madre di Sansone, sono tutte donne sterili dell'Antico Testamento, le quali concepiscono, e quindi c'è l'intervento divino, no? Ecco, Giuseppe è talmente sensibile, talmente puro che nonostante possa ammettere l'intervento divino, è lui che non vuole, no, perché non vuole accusare la sua sposa, non la crede, degna di peccato, non la conosce come tale, e quindi si sente lui in dovere di ritirarsi. Non è la sua sposa che è ripudiata, è lui che si autoripudia, infatti decide di ripudiarla in segreto, lui non ha nessun vantaggio da questo, no? Non ha nessun vantaggio perché tutti crederanno sempre che lui è il marito, sono promessi, però lui si ritira in segreto, ecco, la ripudia in segreto, senza che pubblicamente gli dia l'atto di libello. Di ripudio, il libello di ripudio, c'era questo rito, no? Una donna si poteva ripudiare per qualsiasi motivo, glielo dicono i sadducei a Gesù, no? È vero, è lecito ripudiare una donna per qualsiasi motivo, è lecito. Loro sanno che la legge dice così, ma questo qualsiasi motivo deve essere un motivo apprezzabile. Per qualsiasi motivo, qui c'è un motivo grave per Giuseppe, perché è appunto incinta la Madonna. Però questa prova, diciamo, ecco, questa successiva è solo una prova fisica, diciamo, no? Anche di fede, certamente, la Madonna poteva sentirsi male per la strada, ecco. Però Giuseppe ha fede. Da un lato non avrebbe voluto esporre la Vergine a tanti disagi, dall'altro non voleva che restasse priva del suo aiuto nel maggiore dei suoi bisogni. E poi troppo duro riuscirgli a non trovarsi presente alla nascita del Redentore del mondo. Che farà egli nel doloroso scimento? Ecco un altro dubbio di San Giuseppe, inferiore diciamo a quell'altro. Ah, che il giusto non si smarrisce mai. Si sa che l'obbedienza è quella virtù che mette tutte le altre in salvo. Se io obbedisco, sono tranquillo. Certo, non bisogna obbedire al peccato. Se uno mi condanna di ammazzare qualcuno, certamente non lo posso fare. Però, ecco, in queste cose, queste circostanze, pur difficili, pur dolorose, pur affannose, ecco, piene di responsabilità e di fatica, portare una donna, ecco, incinta al nono mese in viaggio, con mezzi limitati, con scarsezza di mezzi, con scarsezza anche di luoghi, perché ecco, San Giuseppe poi non troverà posto a Betlemme, non c'era posto, c'erano già tutti i posti presi. Immaginiamoci una stazione turistica in alta stagione, ecco una stazione che ospita, non so, sciatori, oggi è tutto pieno, non si può prenotare più niente. Si bisogna accontentarsi, se proprio per necessità bisogna andare là. Per necessità. San Giuseppe confida nel Signore, questa è la sua forza, non sono i rimedi umani, non sono le comodità che cerca. Cerca la volontà di Dio. Se Dio ha deciso questo, va bene, mi farà trovare il posto, mi farà trovare il luogo dove dimorare, dove abitare. E quindi è risoluto di compiere i disegni di Dio e di condurre l'amatissimo a sua sposa, e a lei manifesta la sua risoluzione. China il capo la Vergine di segni di colui che portava nel suo grembo. E tosto i due personaggi più grandi del mondo, quali miseri pellegrini, intraprendono il loro lungo viaggio. Oh, spettacolo che dovette eccitare tutte le meraviglie del cielo. Questo viaggio di Gesù a Betlemme era scritto, era la sua città, era il luogo sacro. Era il re la città del re, la città di Davide, Betlemme, non è Gerusalemme. Quindi Gesù deve nascere lì, per forza, perché è Dio che stabilisce, perché a tutti si è manifesto che egli è re, come disse anche Gesù. Tu lo dici, io sono re, lo disse a Pilato, e Pilato non aveva un grande interesse a Gesù, però dal momento che tutti dicevano che era re, allora comincia a sospettare che egli voglia essere un usurpatore dell'imperatore, uno che lotta contro l'imperatore, che lotta contro Roma. Allora il nemico è conclamato, il nemico è rivelato. Il nemico si conosce, il nemico bisogna combatterlo. Ecco, Pilato solo questo cerca. Vedere effettivamente se questo è un nemico. Se questo è un nemico di Roma, se vuole prendere la spada. In Giudea non era stato insolito, eh. C'era stato Bar Kokhba, ecco. Teuda, ecco, di cui parla Gamaliele, no? Sorse Teuda, no? E voleva liberare Israele dal dominio romano. Però finì nel nulla. Perché non era quello l'eletto di Dio. Non era quello colui che portava avanti questa grande missione di liberazione, di salvezza, anche perché poi la salvezza cambia genere. Non è una salvezza da un esercito. C'era questa forte tentazione, al tempo di Gesù. Il Messia ci deve aiutare perché noi siamo oppressi dal nemico, perché noi siamo schiacciati dagli usurpatori, dagli invasori, che fanno di noi come un trofeo da portare a Roma. Infatti Giuseppe Flavi poi si convertì dal zelota qual era, ecco, invece di morire nella fortezza di Masada, e lui se ne andò a Roma, diventò romano. Infatti Giuseppe Flavio, la famiglia Flavia l'assunse con questo incarico di scrivere, ecco, una storia di Roma, cosa che ha puntualmente fatto, ecco, questa storia. Però, ecco, a dire c'è la fede, ci manca, eh. Un conto è la narrazione storica che possiamo fare, che certamente ha un suo valore, un grandissimo valore, però quel che conta è la fede, quel che conta è lo Spirito Santo, quel che conta è Dio che dona la sua salvezza, e per questo San Giuseppe si muove, si muove, non ovviamente per ostentazione, non per fare storia, neanche per stacanovismo, ma semplicemente perché è Dio che lo chiama. E quando uno corrisponde alla chiamata di Dio, è felice, no? Sa di fare il bene perché Dio lo guida, Dio lo mantiene, Dio lo sostiene fino alla fine. Oh spettacolo che dovette eccitare tutte le meraviglie del cielo, a te ancora anima cristiana, resta a fare presto un gran viaggio. Qual è quello dell'eternità? Ecco, attenzione, mettiamoci davanti all'eternità. Mettiamoci davanti a questo grande viaggio. Eh sì, San Giuseppe ne ha fatto uno, anzi ne ha fatti più di uno, di viaggi anche molto pericolosi e dolorosi, però avendo come fine Dio. Un giorno ti sarà intimato dal sacerdote assistente, se Dio te ne farà la grazia, partiti anima cristiana da questo mondo. Ora pensa, quali saranno allora i tuoi sentimenti? Eh sì, una volta erano più solleciti i sacerdoti a frequentare le casse dei moribondi, eh. Anzi, si chiamava proprio apposta. Beh, anche oggi succede, sì, però la fede si è più affievolita, no? Non si parla tanto a queste cose, si parla a soluzioni di salvezza un po' fisica, un po' materiale, un po' psicologica, non si pensa alla salvezza dell'anima, che è l'unica cosa che conta, perché un giorno dobbiamo lasciare questo mondo con tutti gli studi di psicoanalisi, psicologia, con tutti i mezzi che abbiamo, tecnologici, politici, economici, di soldi. Dovremmo lasciare tutto e quindi tutte queste cose non potranno essere nostre, non potranno essere il nostro bene nell'eternità. E invece San Giuseppe, ecco. Che cosa fa? Viaggia verso il Signore, solo quello gli interessa, e i sacrifici non li calcola, non li calcola. Ora pensa quali saranno loro i tuoi sentimenti, e allora si rappresenteranno alla tua morte, travagli e di pericoli, d'un tal passaggio affannano ed impauriscono i peccati della vita trascorsa, spaventano i demoni con le ultime tentazioni per fare preda dell'anima. Ecco, attenzione. Attenzione, quindi chiedere sempre perdono di tutto quello che abbiamo fatto, confessarsi bene, non cadere in tentazione, non far cadere gli altri in tentazione, non costringere al peccato gli altri, questa è una cosa grave, no? Viviamo in sobrietà, purezza e libertà in questo mondo, come dice San Paolo e Colossesi, per attendere la venuta del Signore, come San Giuseppe. Ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Ecco, parliamo di San Giuseppe, ovviamente, colui che ha portato la grande responsabilità, il grande onore, ma anche la grande croce di essere il padre putativo di Gesù. Ecco, abbiamo visto insieme che il viaggio a Betlemme, siamo in tempo ancora natalizio, ho da poco concluso che ecco, manifesta proprio la nascita di Gesù, l'incarnazione, che però prevede anche il merito di suoi, di coloro che hanno cooperato a questa incarnazione, cioè la Madonna principalmente, la quale prende su di sé la croce spirituale e materiale anche dell'incarnazione, perché rischia di essere condannata, si sa. Corre questo rischio, la Madonna lo sa, che rimanere incinta prima del matrimonio è un peccato gravissimo per Israele, per la legge di Mosè. La donna andava subito giustiziata, insieme se si trovava al fedifrago, a colui che aveva tradito il matrimonio, a colui che aveva osato violarla prima del matrimonio. C'era la condanna a morte per tutti e due. Questo era l'adulterio, un peccato gravissimo, equiparato all'omicidio, equiparato all'apostasia, alla bestemmia. Tradire il matrimonio significa tradire Dio. Questa è la logica ebraica, no? Antica oggi, purtroppo. Insomma, a un certo punto di vista c'è un'evoluzione, perché il Signore si è pronto anche a perdonare, però abbiamo abusato un po' della misericordia di Dio, il perdono di Dio, pare che si può fare tutto. Si può fare qualsiasi peccato, così violazione del matrimonio, addirittura abolire il matrimonio, come succede oggi. Il matrimonio non deve esistere perché è una coazione, un'invenzione dell'uomo, del maschio alfa, per schiavizzare la donna, quindi niente matrimoni, solo unioni libere, chi vuole, chi non vuole niente, poi matrimoni alternativi, che non sono matrimoni perché non c'è proprio la differenziazione che ha fatto Dio tra maschio e femmina. Quindi un'altra negazione di Dio, un'altra apostasia. Apostasia su apostasia, cioè si cumulano le apostasie, non ne basta una, bisogna farne tante, no? Perché il principio di fondo è che Dio non c'è, che noi possiamo farci la vita come ci pare e che Lui non ci ha dato nessuna regola, che Lui non ci ha dato nessuna norma di vita, nessuna via per essere felici, nessuna via per arrivare all'eternità, per arrivare alla vita eterna, nessuna via per vivere la vita spirituale, la vita dell'anima. L'anima non esiste, come esiste né maschio né femmina, non esiste il matrimonio, non esiste la generazione dei figli. O meglio esiste, però insomma ognuno se la può fare come vuole lui, anche con la provetta, anche in laboratorio, se lo desidera, fecondazione assistita, artificiale, tutto artificiale, morte previa, insomma se uno lo desidera, morire prima perché la vita non gli piace più, va bene, lo può fare, tutto è libero, libertà di coscienza, dignitatis humanae nature, la dignità umana significa fare ciò che ci piace, non ciò che è giusto. Ecco, veramente siamo nell'abisso del male, ecco, in questa società moderna. È un abisso che è proprio difeso e promosso dall'istituzione, è promosso dal potere istituzionale, il potere politico, il potere governativo, il potere autoritativo, magisteriale, il potere educativo, ecco, i media, ecco. I poteri che finanziano questi media, che finanziano la scuola, che finanziano i politici di turno, che sono dei burattini delle loro mani, e fanno tutto quello che gli si dice, in nome di che cosa non si capisce, né della Costituzione, né della democrazia, né veramente discorsi ipocriti. Abbiamo fatto trionfare la democrazia è il nostro punto di sostegno, il nostro punto fermo, la nostra conquista, tutto falso, no? Perché poi il popolo non decide proprio nulla. Decidono altri per lui, bisogna solo pagare le tasse, sottomettersi, fare cose abominevoli come i vaccini che vanno contro la salute. Ecco, e questa sarebbe la democrazia, veramente una dittatura delle più schiavistiche e delle più spaventose che esista, che sono mai esistite sulla terra, altro che Nabucodonosor, altro che Antioche Epifane, altro che Gengis Khan, ecco, altro che Attila degli Unni, ecco, una dittatura molto più spaventosa, obbrobriosa e violenta, perché preme sulle coscienze, no? Obbliga le coscienze a fare ciò che non è assolutamente giusto, no? Che non è secondo natura, non è secondo Dio. Ecco, San Giuseppe è una reazione a questo. San Giuseppe, la legge lo costringeva in un modo e lui fa in un altro. Ecco, perché è ispirato da Dio. Erode lo costringeva a sacrificare il suo figlio primogenito e lui no, se ne va in Egitto. Archelao, pure peggio di Erode, l'avrebbe perseguitato, l'avrebbe ammazzato. Gesù, beh, lui invece di andare in Giudea va in Galilea. Guidato da Dio, certo, consigliatosi con Dio, non fa le cose da sé. Fa le cose con un bravo padre spirituale, che è l'angelo che lo consiglia sempre, come dovremmo fare noi, insomma, consigliati da persone avanti nell'esperienza spirituale, nell'esperienza sacerdotale, che ci dicono cosa è giusto fare. Ecco, e quindi non agire d'impulso, perché anche se insomma, siamo convinti del bene, potremmo fare degli errori, potremmo fare degli errori gravi. Anche se siamo convinti di fare del bene, dobbiamo farci sempre consigliare, sempre sottometterci alla volontà di Dio nella confessione, nella direzione spirituale. San Giuseppe proprio ci dà l'esempio in questo, no? L'angelo gli dice una cosa e lui la fa. Il censimento, beh, quello non si poteva sottrarre, non era peccato fare un censimento, anche se poi Dio punisce duramente. No, Davide, quando fa il censimento, perché non era stato prescritto dal Signore, non perché fosse una cosa cattiva, insieme, ma perché Davide voleva esaltare il suo regno, se stesso, la sua missione, ecco, la sua regalità. Si era appropriato dei beni del Signore, un po' come Saul. Saul pure, purtroppo, pensava di essere re perché era bravo, non perché era eletto da Dio, ma Dio l'aveva eletto per un certo fine. Ecco, gli Amalecite li doveva sterminare tutti senza appropriarsi dei loro beni, invece si è appropriato e quindi non ha obbedito a Dio. Questo dispiace al Signore, no? Perché non ha fatto quello che il Signore gli chiedeva. anche se le situazioni gli erano favorevoli, invece di sacrificare a Dio il meglio del bottino, sacrifica il peggio. Si tiene per sé il resto, un po' quello che successe ai figli di Eli, no? Al tempo di Samuele, Cofi e Pinchas, che erano figli di Eli, il sacerdote di Israele, invece di diciamo, offrire a Dio il sacrificio che la gente offriva a Betel, si prendevano le offerte migliori e se le mangiavano, non so, perché bisognava sacrificare, insomma, animali viventi, buoi, no? Ecco, bovini, insomma, e quindi la carne migliore se la prendevano loro invece di sacrificarla al Signore, come era stato previsto dal rito di quel tempo. Quindi un po' una furbata, ma lo stesso capitò a Caino. Caino, che era cacciatore, dava al Signore la caccia meno buona, no? Più scadente. Invece Abele dava il raccolto più bello al Signore, lo offriva a Dio. No? Quindi, ma che cosa dobbiamo dare a Dio? Gli scarti? Come quelli che vanno a messa quando c'hanno tempo. Beh, adesso vediamo un po', ci organizziamo, ma c'ho da fare delle cose, poi altre, poi vabbè, alla fine stasera vado a messa. Ma che cosa dai al Signore? La parte che avanza, insomma, gli avanzi, insomma, su qui. Ecco, a un ospite di riguardo non si danno gli avanzi, no? Se noi teniamo molto al Signore, dovremmo fare tutto per bene, per il Signore, e non fare le cose di scarto, non fare le cose che non ci servono. Ecco, quelli che danno, per esempio, in carità, che cose, beh, non ci serve più. Sono cose di secondo scarto, seconda mano, beh, diamole alla Caritas, ma no, dagli cose nuove, cose che veramente si vede il tuo sacrificio. La povera vedova al tempio offre che cosa? Offre due spiccioli, tutto quello che aveva per vivere, le cose più preziose che aveva. Poi non ha più nulla, come la vedova di Sarepta di Sidone che accolse Elia, aveva solo un po' di farina nella giara, un po' d'olio nell'orcio. Prende quella poca farina, tutto quell'olio che aveva e lo dà al profeta. Mangiamo e beviamo, domani moriremo. Però fa un atto di fede, perché il profeta è profeta. Allora, se viene da Dio, io posso esimermi nel servirlo. Questa è la vera fede, no? La grande fede, che è premiata perché l'orcio dell'olio non venne meno, la farina della giara non mancò. I miracoli del Signore anche per San Giuseppe, forse alla fine, forse non ce la faceva, dopo la prova che aveva avuto, doveva andare per il censimento, e va bene, andiamo. Ecco, l'obbedienza è quella virtù, dice quest'autore, che mette tutte le altre in salvo. Si rammenta che, secondo i divini oracoli, il Messia deve nascere a Betlemme, e quindi fu risoluto di seguire i voleri di Dio e condurre con sé l'amantissima sua sposa. A lei manifesta e a lei manifesta la sua risoluzione. China il capo, la Vergine, anche la Vergine, Madonna. Beh, c'è il censimento, forse avrebbe potuto farne a meno. Le nostre donne che avrebbero detto: ma lasciamo stare questo censimento, ma noi crediamo in Dio, perché dobbiamo seguire Cesare Augusto? E no, bisogna andare. E subito i due personaggi, i più grandi del mondo, quali miseri pellegrini, intraprendono il loro lungo viaggio. O spettacolo che dovette eccitare tutte le meraviglie del cielo. Lo spettacolo di questi due sposi, così santi, così puri, così devoti, così amanti del bene, impegnati per un unico grande ideale, quello del Figlio di Dio, si incamminano come forestieri e pellegrini. A te ancora, anima cristiana, resta a fare presto un gran viaggio. Qual è quello dell'eternità? Ecco, dobbiamo pensare a questo viaggio, è il più importante di tutti. Ti sarà un giorno intimato dal sacerdote assistente. Se Dio te ne farà la grazia, partiti, anima cristiana, da questo mondo. Or pensa quali saranno allora i tuoi sentimenti. Allora si rappresenteranno alla tua mente i travagli ed i pericoli di un tal passaggio. Affannano, impauriscono i peccati della vita trascorsa, spaventano i demoni con le ultime tentazioni per far freddo dell'anima. Sono, dice San Cipriano, ormai 6.000 anni da che il demonio impugna l'uomo. San Cipriano era pure un po' uno storico, no? Allora faceva risalire la nascita di Cristo, la nascita del mondo, a 6.000 anni prima. A quest'ora, con l'esperienza stessa, ha preso i colpi più sicuri. Guai, segui a dire questo grande padre, se il diavolo trova il soldato di Cristo non preparato e non vigilante con tutto il cuore. Allora inganna l'incauto e atterra l'imperito. Che essere sempre pronti, no? Gesù ce l'ha detto tante volte: siate pronti, vigilate e state parati. Qui adversarius vester diabolus, diabolus, tamquam le rugens, querens quem devoret. Resistite forte, sin fide. Ed oh, quante prede così si divera, con si divora. Convien dunque combattere contro un tal nemico in vita, essere destra alla battaglia per evitare così o ribattere gli ultimi suoi colpi, che sono i più terribili, più si va avanti nella vita, più ci saranno prove. E le ultime prove sono le più dure, è come quando il corridore, il ciclista arriva al traguardo, no? L'ultimo chilometro suona la campana, e quello è il più duro di tutti i chilometri, solo perché è l'ultimo e quindi c'è tutta la fatica accumulata, ma perché proprio deve produrre lo sforzo maggiore per combattere con gli avversari, che vogliono togliergli il titolo, no? Vogliono togliergli il campionato, il trofeo. Ecco, questi si battono così tanto, direbbe San Paolo, per una corona corruttibile, quanto noi, quanto più noi dovremmo batterci per conquistare una corona incorruttibile in cielo. Quindi eliminare le tentazioni e combattere ancora con più fervore, ecco, il male che c'è intorno a noi, le spire del demonio, i falsi miti del demonio, il falso bene. Il falso remuneramento, la falsa remunerazione che c'è da parte del demonio, che ci dice: fai questo, vedrai quanto ci guadagni, no? Vedrai come ti conviene. Facciamo la volontà di Dio, volontà dei nostri padri, dei nostri superiori, della Madonna Santissima Immacolata, che vuole assolutamente salvarci, si prodiga in una maniera infinita, no? Ecco, per salvarci. Allora facciamo il colloquio insieme a questo santo. Mio Dio, sono risoluto di combattere, avvalorato dalla vostra grazia, di ribattere tutte le tentazioni, di vegliare contro gli inganni del nemico e di non fidarmi mai di me stesso. Farò una diligente ricerca di tutte le mie cattivazioni, inclinazioni, ma specialmente cercherò di abbattere la mia passione dominante. Ecco, l'esame di coscienza particolare su quella passione in cui cadiamo di più, già che questa, più di ogni altra, potrà tradirmi in quell'estremo conflitto. Voi, Signore, porgetemi lume per conoscere e forza per combattere. E voi, Gran Vergine Madre di Dio, o Gran Patriarca Giuseppe, pregate il Gran Figlio a concedermi questa grazia. Io in questo momento mi unisco a voi in pellegrinaggio. Siatemi sempre di guida nel viaggio di questa vita e di conforto e sicurezza nel mio passaggio all'eternità. Amen. Frutto, ecco, di questo santo proposito: non ceder mai alla tentazione, ma opporsi sempre. Cautela e vigilanza contro gli inganni del demonio, prontezza a resistere ai suoi assalti. Diamo l'esempio: nel convento di Perpignano, un religioso di gran virtù e parità, fu una notte dal padre delle tenebre assalito con tutta la maggior gagliardia, e questa orrenda battaglia durò tutta la notte con inquietudine grandissima di quell'innocente Colombo, sempre in atto di sospingere addietro il suo formidabile assalitore, ma finalmente con la grazia divina poté la mattina cantare il trionfo a scorno del tentatore. Il dì seguente, essendo andato il casto religioso alla città col priore di quel convento da cui fu deposto il successo, fecesi innanzi un uomo di viso ed abito venerando e gli disse: Padre, perché nella modestia, nella molestia e combattimento che aveste nella notte passata non vi ricordaste di San Giuseppe e non lo chiamaste in aiuto, ovvero non recitaste almeno la sua commemorazione, a ciò che in quel frangente vi difendesse ed aiutasse. San Giuseppe, che ci aiuta sempre in tutte le tribolazioni, anche le più dure della vita, come dice Santa Teresa, San Giovanni della Croce, come dice San Pio da Pietrelcina, tutti i grandi santi. Ave Maria, cari fratelli, tirate buon consiglio e buona continuazione del cammino di Natale.